Non chiedetemi perché, non lo so nemmeno io, ma qualche giorno fa stavo leggendo un'intervista sul Libero a Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia, una lunghissima lista di guai giudiziari che qui servirebbe tutta la puntata per approfondire, quindi lasciamo perdere. E Formigoni spiega in questa intervista che lui non si candida alle europee, anche se glielo hanno chiesto. Dice anche che vorrebbe aprire una scuola di politica, e non commentiamo. Ma alla fine gli viene chiesto, Formigoni, cosa cambierebbe dell'Europa? E lui risponde quello che rispondono tutti da quella parte. L'Europa è troppo ideologica nella lotta ai cambiamenti climatici. Quella era sostanzialmente la domanda a piacere dell'intervista. E lui ha risposto così, perché ormai è diventato un automatismo. È come se a destra ci fosse una radio sempre accesa, come nella prima puntata di Lost. Una radio che manda sempre questo messaggio, un rumore di fondo. Sempre senza un vero motivo, ho letto un'altra intervista che mi ha colpito, a Jeremy Clarkson, ex conduttore di Top Gear, un comico e conduttore che viene da quel mondo maschile lì, tutto automobili e velocità, e tra le altre cose diceva: "Credo di avere 10 macchine, credo. Hanno tutte il motore vuoto, alla fine le auto elettriche non servono a niente. Serve la scienza, non la politica. Alla fine la scienza ci tirerà fuori da questo guaio come ha sempre fatto", dice. Ecco, mi ha colpito il giro del suo ragionamento, come se la scienza fosse una forma di magia bianca. La cavalleria di un fin di guerra che sul più brutto ce la farà vincere. E non funziona così. Però c'è un botto di gente che pensa esattamente questo. E quindi stiamo qui, stretti fra l'ideologia di chi dice non siamo ideologici e il pensiero magico di quelli che tranquilli, a un certo punto arriverà la scienza a salvarci tutti. Ma la scienza è già qui a provare a salvarci, dovremo solo iniziare ad ascoltare. Sul New York Times, terzo articolo che cito in questa introduzione, è uscito invece un editoriale di un giovane repubblicano preoccupato per i cambiamenti climatici, di nome Benji Baker. Ecco, non devono essere tempi facili per i giovani repubblicani preoccupati per i cambiamenti climatici. Questo giovane repubblicano scrive sul New York Times: "Vorrei che il mio partito guidasse la lotta contro i cambiamenti climatici". Ecco, buona fortuna Benji Baker. Però hai ragione, dovrebbe essere esattamente così. Il clima non è un problema di sinistra. Può avere soluzioni di sinistra, ma dovrebbe esserci appunto una competizione politica su chi cerca e chi trova l'approccio migliore. Invece questa trasformazione del clima in una guerra culturale fa sì che l'approccio di destra sia non avere nessun approccio, ascoltare il rumore di fondo della radio e dire sempre le stesse cose. E lo stiamo vedendo tantissimo nel lato italiano di questa campagna elettorale. Minimizzare o negare il problema invece di competere per trovare soluzioni, pensiero magico, appunto. Questo è l'episodio numero 5 di Areale, un podcast del quotidiano Domani sul clima e le sue occasionali frustrazioni. Io sono Ferdinando Cotugno e ora proviamo a parlare di persone serie. Prendi una cartina della Spagna. Ora guarda verso sud-est, dove c'è Alicante, vai un po' più a sud e troverai Murcia. Qui c'è Mar Menor, la laguna di acqua salata più grande d'Europa. Un posto meraviglioso, trasformato in una discarica e in una macchina da soldi per decenni finché tutto è collassato. Qui se lo ricordano bene il giorno, nel 2019, quando un'alluvione ha portato nella laguna gli scarichi tossici dell'agricoltura industriale della regione, dove si coltiva soprattutto insalata da mettere in buste ed esportare. L'80% della lattuga che si compra nel Regno Unito viene da qui. Quello era il picco di una catastrofe cronica che andava avanti da decenni, tonnellate di fosfati e nitrati che hanno causato un aumento vertiginoso di alghe, come se anche la laguna a quel punto fosse diventata un suolo d'agricoltura intensiva. Il processo si chiama eutrofizzazione, un eccesso di nutrienti che hanno soffocato la vita nella laguna, che è diventata a quel punto una specie di brodaglia. C'è stata una moria di milioni di pesci e crostacei che si sono spiaggiati a riva, in questo che è o era uno dei luoghi più turisticamente sviluppati di tutta la Spagna, l'area più cementificata di tutta la costa. Sviluppo urbano, agricoltura industriale hanno preso questa, che in teoria era anche un'area protetta da diverse convenzioni, e l'hanno resa un inferno ecologico, una delle tante zone di sacrificio d'Europa, perché noi pensiamo che gli ecosistemi reggano tutto, e invece poi a un certo punto scoppiano. Anche il turismo è crollato, ovviamente. Il 40% delle aziende turistiche sulla laguna dal 2019 oggi ha chiuso, quasi una su due, e i palazzoni costruiti direttamente sulla costa sono rimasti vuoti. Perché alla fine, senza sostenibilità ecologica, nel lungo termine, non c'è nemmeno sostenibilità economica. E il lungo termine sembra sempre lontano finché arriva, e quel giorno per Mursi e Marmenore è arrivato. Però ne parliamo anche perché questa è una storia positiva, che ha il volto da combattente di una donna di 61 anni chiamata Teresa Vicente, che di mestiere fa la docente di filosofia del diritto. Quando Vicente ha visto le coste riempirsi di pesci morti, ha deciso che avrebbe combattuto con lo strumento che conosceva meglio, cioè il diritto. Vicente era al corrente di una serie di tentativi di conferire personalità giuridica agli ecosistemi, in particolare conosceva il caso di maggior successo, il fiume Whanganui in Nuova Zelanda, e così ha iniziato la sua battaglia, prima nei comitati locali, fatti da persone disperate, perché non solo tutto intorno a loro stava morendo, ma non avevano nemmeno gli strumenti legali o politici per combattere quel disastro. Vicente ha detto, ecco, forse qualcosa c'è, uno strumento ci sarebbe. La campagna per dare i diritti legali al Mar Menore è partita nell'estate del 2020, non esattamente il momento più facile per fare una raccolta firme, ne servivano 500.000 per un'iniziativa di legge popolare, non valeva il digitale, solo firme scritte. Alla fine ne hanno raccolte 650.000 e ci hanno lavorato migliaia di volontari arrivati da tutta la Spagna e organizzati proprio da Vicente. Nell'estate successiva 70.000 persone si sono strette in un abbraccio simbolico intorno alla laguna. Nell'aprile del 2022 sono state presentate le firme e a settembre le due camere spagnole avevano a sorpresa approvato una legge per Mar Menor, stabilendo un precedente per tutta l'Europa. Il Parlamento spagnolo, su iniziativa di Teresa Vicente, aveva finalmente garantito i diritti legali alla laguna, ai suoi ecosistemi, alla sua fauna e alla sua flora, creando una commissione di scienziati, rappresentanti politici e cittadini per sorvegliarne l'applicazione. Parte del danno fatto in decenni non sarà rimediabile, ma un'altra parte sì. Negli anni vedremo se e quanto sarà stata efficace questa iniziativa, ma è comunque, secondo me, una bellissima e preziosa storia di immaginazione politica, di quelle di cui avremo sempre più bisogno. Teresa Vicente ha di recente vinto il Goldman Environmental Prize, il premio più importante al mondo per i difensori dell'ambiente. Auguri e grazie. Su scala globale la crisi climatica esiste, ed esiste anche quando non ne parliamo. In Kenya e Tanzania ci sono state le peggiori alluvioni degli ultimi 30 anni, 150.000 persone sono rimaste senza casa, mentre vi parlo, e oltre 300 sono morte, peraltro coinvolgendo uno dei paesi africani, il Kenya, che stanno facendo la transizione energetica in modo più determinato. Segno ancora una volta che nessuno qui si salva da solo, senza sforzi di mitigazione globale. La fragilità delle infrastrutture ha colpito anche la Cina, nella provincia del Guangdong, a sud-est. Qui c'è stata la tempesta peggiore del secolo ed è collassata un'intera autostrada, facendo quasi 50 vittime. In Brasile, nel Rio Grande do Sul, è collassata invece una diga per le forti piogge, facendo decine di vittime. In India e sud-est asiatico c'è stata una precoce e potente ondata di calore, con temperature a lungo ben sopra i 40 gradi, che in India stanno rendendo difficili anche le elezioni più grandi al mondo, che li durano più di un mese e si chiuderanno a giugno. Vi racconto queste cose perché è una roulette tremenda quella dei disastri climatici che a noi sembra reale solo quando colpisce noi, ma dobbiamo ricordarci che è reale anche quando non colpisce noi. Siamo sempre fragilissimi, e questo è il mondo al tempo del cambiamento climatico, un mondo fragile, che si spezza molto più spesso di quanto dovrebbe. Una settimana fa si è chiuso il G7 dei ministri dell'ambiente a Torino, con i suoi progressi lenti e vaghi, che alla fine hanno preso la forma del solito lungo PDF diffuso ai giornalisti. Pieno di promesse, come sempre, ma se c'è, alla fine un consesso che è abituato a parlare invece che a fare, è proprio il G7. E stride sempre di più la portata dell'ambizione, la non portata dell'ambizione del club più ristretto che c'è, il G7, per di più quest'anno a guida di un paese ristrettissimo come l'Italia, a confronto non dico della COP, ma del G20, che almeno, come dicevamo nella puntata precedente, è molto più concreto in questa fase e sta mirando al vero tema della questione, che sono i soldi. Soldi di cui al nostro G7 ambiente si è parlato davvero pochissimo, se non con un generico impegno ad aumentare le risorse. Lo hanno detto loro, come se lo dovesse fare qualcun altro, che è sempre bizzarro. Nell'episodio della newsletter Areale, che è arrivato sabato scorso nella vostra mail, ho scritto di una proposta interessante per tagliare le emissioni delle aziende oil and gas dei paesi OCSE, ma alla fine temo che sarà un'altra buona idea che non sarà ascoltata. L'unica cosa davvero non generica successa a Torino la settimana scorsa è stata una data per il phase out del carbone, che nei paesi G7 si è già dimezzato da solo in 8 anni. Alcuni paesi hanno ancora davvero un problema carbone più grande degli altri, come il Giappone, la Germania e in parte anche gli Stati Uniti, soprattutto qui è da vedere come andranno le elezioni. E per loro finalmente c'è una data, solo che ovviamente non è una data. Nell'accordo si parla di prima metà degli anni 30 e si fa davvero fatica a considerarlo un impegno credibile. In compenso, nello stesso documento, lo stesso PDF, c'è una grande scappatoia per il gas, una nuova, come se non ne avessimo già abbastanza. E lì c'è scritto che in nome della sicurezza energetica e della ricerca di indipendenza dal gas russo si possono considerare appropriate anche risposte temporanee, che però sono infrastrutture che risulteranno niente affatto temporanee e che condizioneranno i nostri consumi ancora per decenni. E se ci insegna una cosa quel documento diffuso dal G7 è che non abbiamo capito cosa ci è successo dopo l'invasione russa dell'Ucraina. E comunque è passata una settimana e il PDF è stato riassorbito dal rumore di fondo che ormai sembra essere l'unico scopo di questi incontri di leader, sempre senza spazi per la società civile o per la scienza, come un concerto in cui i capi di governo, i ministri sono sia musicisti che pubblico, il massimo dell'autoreferenzialità. Il G7 ormai è un club condannato da se stesso alla sua irrilevanza. Intanto il nuovo inviato cinese per il clima, Liu Zhenmin, ha fatto il suo primo viaggio negli Stati Uniti per incontrare la sua controparte, John Podesta, anche lui fresco di nuovo in carico. E questa è tutta una nuova fase, dopo che i predecessori dei due, Xi Zhenhua e John Kerry, hanno lasciato i loro ruoli, chiudendo un'intera era della diplomazia climatica. È una fase nuova dei rapporti climatici fra Stati Uniti e Cina, di cui non sappiamo in questo momento troppe cose, a partire da chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti, che è un'incognita non da poco. Però qualche indizio, una mappa ce l'abbiamo di cosa si stanno dicendo e quali sono i termini di questi rapporti diplomatici. La segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, ha detto di recente: «La Cina produce troppo. Sta inondando il mercato di pannelli e batterie troppo economici». E ha usato parole simili anche Ursula von der Leyen. E l'inviato cinese per il clima, Bloomberg, ha risposto così: «Dobbiamo mantenere i costi bassi, altrimenti nessuno potrà permettersi la transizione. L'approccio di Stati Uniti e di Unione Europea rischia solo di farci perdere tempo». E lui ha citato uno studio di Wood Mackenzie, secondo il quale non usare tecnologie cinesi aumenterebbe in questa fase il costo della strada verso la neutralità climatica del 20%, o di 6.000 miliardi di dollari, se preferite. E poi ha aggiunto: «Dopo più di un decennio di lavoro, noi abbiamo le tecnologie più economiche, che rendono più economica tutta la transizione. Questo è un bene per la Cina, ma è un bene anche per il mondo». Ecco, più tempo noi, come Unione Europea, come Occidente, perdiamo con la reindustrializzazione verde, con la ricerca, con l'economia di scala, magari inseguendo chimere come i biocarburanti, e più sarà difficile trovare argomenti contro questa obiezione. Due puntate fa parlavo dell'effetto dei cambiamenti climatici sulla nostra mente. Il nostro cervello è uno degli angoli ciechi di questa crisi, allo stesso tempo è una risorsa e una frontiera inesplorata. Ed è per questo che secondo me è così importante e così interessante il lavoro che sta facendo Andrea Bariselli. Bariselli è ricercatore, podcaster, scrittore. Il tema della sua ricerca è come possiamo applicare le neuroscienze alle sfide che raccontiamo. Su questo argomento ho appena pubblicato per Rizzoli e Wild Mind, un viaggio nelle connessioni fra cervello e natura. Andrea, cosa ci dicono le neuroscienze sul lato selvatico della nostra mente?
Le neuroscienze confermano un po' anche quello che è il nostro buon senso, ovvero che noi siamo un sistema biologico adattivo che si è creato su quello che è il nostro sistema di riferimento, che è stata la natura, che lo è stato per la larga parte che noi abitiamo questo pianeta. Quindi significa che tutto il nostro sistema fisiologico, biologico, ma anche cognitivo, soprattutto questo, è oggi ancora completamente settato su quello che è l'ambiente naturale. Quindi è come se dentro di noi risiedesse, a volte purtroppo sopito, quello che è il desiderio di riconnetterci a quella che è la nostra casa, che non vuole essere sempre solo un tema romanzato, ma diventa effettivamente anche a livello pratico una traccia da seguire. E la traccia da seguire è importante soprattutto in tempi come questi, dove sempre di più si ha un senso di smarrimento. Quindi, oltre al fatto che nella natura o a contatto dell'ambiente in senso generale noi troviamo beneficio, lo sforzo vero oggi vuole essere quello di renderlo sistematico, cioè di usare le scienze o la scienza in senso generale per aiutarci a ricostruire questo legame e anche a riprogettare quelli che sono i luoghi che abitiamo, i posti che frequentiamo, e soprattutto per ritrovare un pochino più di equilibrio.
E secondo te, appunto, partendo da questo, questa riscoperta del selvatico ha anche un significato politico, nel senso può essere anche attivata politicamente?
Assolutamente sì. Quello che noi oggi cerchiamo di fare, noi intendo con la comunità scientifica in senso generale, è di dare strumenti per immaginare come fare anche nuovi investimenti. Politicamente oggi c'è il bisogno assoluto, o almeno ci dovrebbe essere, mettiamolo così sulla carta, di avere dati, numeri, trend o in un qualche modo qualsiasi tipo di grafico o indicazione che stiamo facendo la cosa giusta, o almeno quantomeno avere l'impressione che la stiamo facendo. I dati ci sono ormai anche da 30 anni, mi viene da dire, ma politicamente credo a volte ci sia ancora un po', la ritrosia a spingersi in maniera un pochino più azzardata verso quelli che possono essere investimenti a favore davvero di un ritrovamento di equilibrio fra noi e l'ambiente, di fare un po' pace. A volte perché c'è un conflitto di fondo, economico, finanziario, dall'altro lato perché manca proprio un substrato culturale. Quindi chi come noi oggi lavora su questo fronte ha il doppio ruolo di farlo sia da un punto di vista tecnico-scientifico, ma di fare anche disseminazione culturale per fare in modo che questi temi diventino appannaggio anche dei decisori.
Dicevi azzardata, quale sarebbe secondo te la via azzardata, la via più ambiziosa per trasformare questa mente selvatica in qualcosa di politico?
Beh, oggi si dice tanto che sono i tempi delle politiche coraggiose, ovvero di fare delle scelte che possono essere controtendenza. Per me, le scelte azzardate spesso sono quelle che sembra, almeno all'inizio, non generano nessun tipo di profitto. Siamo nell'epoca dominata, come anche tu spesso racconti, dal capitalismo o da quello che è stato per lungo tempo semplicemente il binomio costi-risorse, costi-ricavi e via dicendo. Le scelte azzardate sono quelle che sembra, quantomeno, che all'inizio non abbiano nessun tipo di impatto tangibile, quantomeno dal punto di vista finanziario. Dico spesso sempre perché poi ai fatti non è così e i numeri lo dimostrano. Quindi probabilmente oggi quello che noi dovremmo fare è fare degli investimenti strutturali e sociali per fare in modo che i territori che abitiamo siano anche territori curativi. Lo devono essere perché il contatto che noi abbiamo con l'ambiente lo è a tutti gli effetti, dobbiamo avere anche il tempo per poterlo fare e quindi questo significa che da un punto di vista sistemico dobbiamo anche cambiare il modo con cui noi lavoriamo. Le tipologie, il monte ore che noi abbiamo a livello lavorativo perché deve permettere quello che è effettivamente un riequilibrio. Ho come l'impressione che spesso siamo arrivati un po' a toccare quello che è il limite estremo di questa curva e c'è una sorta di progressivo risveglio di coscienza ecologica, di coscienza anche ambientale o anche di coscienza del fatto che la gente oggi sta riflettendo un po' di più, anche grazie al Covid, rispetto a quelle che sono le nostre vite e a davvero chiare quali sono le nostre esigenze.
Invece il lavoro che fai al di là del podcast, del libro che sta per uscire con Strobilo, di cosa si tratta? Cos'è Strobilo?
Strobilo è un'azienda che si occupa ovviamente di neuroscienze applicate, ha una piattaforma predittiva dove noi determiniamo che impatto hanno i fattori ambientali sugli esseri umani, sia piccolo o su larga scala. È un'azienda che vuole fare impact a tutti i livelli, soprattutto fuori dall'Italia, purtroppo. L'Italia è ancora un po' assopita su questo e lavoriamo molto con policy makers, governi o amministrazioni proprio per fornire questi dati e fare, come si dice in America, nudging, quindi spingere gli investimenti anche strutturali o urbanistici in una certa direzione. Non è solo dire che la natura fa bene a chi, in che modo, in quale modalità, come possiamo lavorare nei contesti critici e fornire soluzioni che possano effettivamente andare in questa direzione.
Come funziona il flusso? Sono i governi o le istituzioni che vengono da voi? Voi vi proponete? Com'è questo dialogo?
E dipende, in Italia è più la seconda, siamo noi che ci proponiamo, a volte quasi anche chiedendo di regalare la tecnologia perché ci crediamo realmente. E in tutti gli altri casi ci cercano, abbiamo ottimi contatti, soprattutto in Nord America, stiamo facendo i lavori in Asia. Si è stati recentemente in Giappone. C'è una, diciamo, culturalmente è un pochino più predigerito questo tema. Non penso mai che siano migliori di noi o più svegli, però devo dire che da questo punto di vista si stanno domandando oggi cosa può succedere. Quindi ci chiamano per fare effettivamente dei lavori con loro.
C'è già qualche impatto di policy di mondo reale che ci puoi raccontare o che sta per avvenire sulla base delle vostre ricerche?
Sì, ce ne sono diverse. Ce n'è una interessantissima che stiamo facendo in Italia, fortunatamente, a Pollica, in Cilento, che è sede World Heritage della dieta mediterranea. Stiamo studiando insieme a altri player quello che è l'algoritmo della longevità, che è un tema bellissimo, le famose Blue Zones del mondo, di cui un paio in realtà sono anche qui in Italia, per comprendere davvero quali sono i fattori che impattano positivamente e poi esportarli quelli che sono i famosi contesti critici, quindi riuscire a ricreare effettivamente questo tipo di legame che noi abbiamo con i posti e con l'ambiente. Il secondo, che secondo me è interessantissimo, è sempre uscito da un romanzo distopico, è in Indonesia. Il governo indonesiano ha un problema enorme con Giacarta, che sta sprofondando in parte per sussidiarietà, in parte ovviamente verrà inondata entro il 2045, e sta ricostruendo da zero la nuova capitale nel Borneo, che si chiama Nusantara. Che la domanda vera è: come ricostruisci da zero una città sapendo che il primo modello è completamente fallito? Cioè, Giacarta oggi fallisce per il suo stesso problema, che è l'inquinamento, la proliferazione. Come rimmaginiamo da zero una città che possa funzionare? E questo, secondo me, è un tema incredibile da un lato, drammatico, ma entusiasmante, perché davvero ci pone a ripensare quali sono le basi.
Sì, alla fine l'euforia, l'entusiasmo di ripensare le basi di tutto, esattamente quello che ci serve.
Eh sì.
Grazie, grazie Andrea Bariselli.
Grazie a te, a presto.
Questa puntata di Areale è tutto. Noi ci sentiamo martedì prossimo con il podcast, ci sentiamo sabato con la newsletter. Io sono Ferdinando Cotugno e buona mattinata, pomeriggio, serata o quando mi stai ascoltando. A presto e alla prossima.